E diamo il benvenuto al nuovo ospite, si tratta del pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, grazie per essere con noi ancora una volta.
Buongiorno a voi e ai nostri radioascoltatori.
Allora, abbiamo finora parlato di guerra, ma come dire, per fortuna esistono altri argomenti, per fortuna o per sfortuna, perché prendiamo in considerazione un tema non molto, anzi per niente bello. Il titolo del caffè di Massimo Gramellini di oggi sul Corriere è Molestare oggi. E allora diamo una lettura parziale dell'articolo di Gramellini. 70 ragazze di Rimini e Torino sostengono di essere state molestate durante la adunata degli Alpini e la festa dell'Eurovision. Non si può liquidare la denuncia come una esagerazione o attribuirne la responsabilità a fantomatici infiltrati. Per una volta sarebbe bello uscire dal solito schema corporativo, scusate, che porta a difendere a testuggine la categoria di appartenenza. Alpini, ballerini, maschi intruppati in qualche clan da stadio o da osteria. Senza alcuna pretesa di moralismo, agli uomini con un serio deficit di educazione sentimentale potrebbe essere utile un breve prontuario per adeguarsi alla sensibilità mutata del tempo in cui tocca loro vivere, che non è più il paleolitico e neanche il Novecento. Poi Gramellini fa una lista di cose che sono successe a Torino per niente edificanti e dice: queste cose non si possono fare, non va bene, non stai corteggiando, stai molestando. Allora, Michele Abiusi, viene da chiedersi appunto come mai non siamo più nel paleolitico, non siamo più nel Novecento, neanche
non
nel Novecento.
Aspetta, non dobbiamo andare al paleolitico, Roberto, perché io sono cresciuto a Bari, sono nato nel 50 e quindi negli anni 60 ero un giovane e ci insegnavano i più grandi che si usciva per andare a disturbare le ragazze. Stiamo parlando del 1960, quindi non devo arrivare al paleolitico. Che vuol dire questo? Vuol dire che c'era una cultura che per fortuna è stata superata anche nella mia città natale, c'era una cultura in cui il maschio doveva essere cacciatore e andare a disturbare, oggi si usa il termine molestare perché erano molestie, è vero, a molestare le ragazze. Io ero una voce fuori dal coro e per questo gli amici mi mettevano da parte, perché non approvavo nel modo più assoluto, in quanto che già da ragazzo mi chiedevo: ma perché, ho anche una sorella che ha un anno più di me, mi chiedevo: ma perché le ragazze vanno disturbate? Sono esseri umani che vanno rispettate. Però questo nasce evidentemente dal passato, perché come studioso della parola di Dio devo dire che da quando è entrato in peccato nel mondo anche la situazione paritaria che c'era fra l'uomo e la donna è andata sempre più degradandosi, e i fatti di cronaca di questi giorni, accaduti a Rimini alla festa delle Alpine, all'Eurovision a Torino, lasciano veramente esterrefatti, perché personalmente pensavo che ormai siamo in un nuovo modo di pensare. Ora, che l'alcol non aiuti sono d'accordo, ma se uno ha la cultura di non molestare, anche se beve una birra o due, non va a molestare le ragazze. Purtroppo devo dire, alla luce di questi fatti di cronaca, che il problema non è superato, che ancora siamo in questa situazione.
Allora, giusto per capire, c'è quindi un fallimento dell'educazione sentimentale, tra virgolette, delle nuove generazioni, beh, nuove e anche vecchie, perché qui non so gli alpini che età media avessero, però appunto da questo punto di vista il problema è trasversale alle generazioni, verrebbe da dire.
È trasversale alle generazioni, perché nelle nuove generazioni c'è un modo di pensare diverso, però evidentemente non è passato del tutto. Sicuramente richiede tempo determinati cambiamenti, soprattutto a livello educativo e a livello proprio psicologico, di vedere la donna non come oggetto del desiderio, ma come una persona che va rispettata, paritaria, e proprio dalle origini il tuo alter ego. È per questo che Dio ha creato la donna, per avere il nostro alter ego. Siamo ancora indietro, sì.
Allora, Claudio?
Insomma, questa sull'alter ego mi lascia un pochino, cioè, un pochino...
Vabbè, spiega quali sono i, qual è il dubbio.
No, è il dubbio che insomma sia un'interpretazione biblica un po' forzata, che la donna sia stata fatta per completare l'uomo, insomma, ecco, da questo, come se non fosse invece una cosa
come dire, cioè la donna ha una sua autonomia a prescindere dall'uomo. Michele, questa è un'osservazione interessante, mi sembra.
Sì, è un'osservazione interessante, anche se nel contesto biblico è vero, viene detto che la donna è stata la complementarietà dell'uomo, ma non perché l'uomo sia il centro dell'universo, ma perché Ish e Isha sono i termini ebraici, insieme si completano.
Sì, il che non significa naturalmente che la donna senza l'uomo sia totalmente persa o viceversa.
Questo da degli incontri con quattro teologhe femministe. Che,
sì,
che...
va bene. Senti, Michele, forse ecco, no, un'ultima domanda.
Sul tema, il discorso è questo. Secondo me, spesso in questi incontri c'è il bere, questa gente che beve, e quindi il bere
però poi... Michele ha detto non basta semplicemente il discorso dell'alcol per giustificare queste situazioni,
perché io non lo giustifico, però
ma neanche per comprendere fino in fondo,
però purtroppo quando si beve siamo...
Vabbè, allora è chiaro che la posizione che abbiamo sull'alcol è ben definita, e quindi però allora tu avevi delle perplessità quando eri bambino, quando eri ragazzo,
ero ragazzo,
ok,
sì,
perché avevi una sorella probabilmente, ma forse perché vivevi anche in un clima culturale spirituale diverso, possiamo dirla questa cosa?
Sì, perché io diciamo sono cresciuto nell'ambito della Chiesa avventista, e questo mi ha molto aiutato ad avere dei valori e dei principi morali elevati, per cui mi rendevo conto che mi differenziavo dagli altri.
Però a volte uno dice, insomma, noi viviamo in una società di tradizione cristiana, eppure viviamo anche una realtà in cui la donna non è rispettata in tante occasioni.
Purtroppo sì, perché le tradizioni cristiane non vengono o ben comprese o vengono, a mio modo modesto di vedere le cose, calpestate, perché nel momento in cui tu molesti una donna stai calpestando i valori cristiani nel modo più assoluto, perché la parola di Dio mi insegna che di fronte a Dio non c'è né maschio né femmina, quindi siamo tutti uguali e degni di rispetto come esseri umani.
Michela Biusi, grazie davvero per questo tuo intervento quest'oggi, grazie mille, a risentirci la prossima settimana, grazie.
A risentirci, grazie a voi.
A presto. Vera, l'amore tuo.
Si può sognare.
L'amore tuo su RWS. E nella giornata di venerdì 6 maggio si è svolto presso l'Istituto Avventista di Firenze un incontro, una tavola rotonda sul tema teologia e violenza di genere, e sono state 4 le teologhe evangeliche che si sono espresse su questo argomento. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare ciascuno di loro con il nostro inviato e anche ovviamente importante rappresentante della facoltà avventista, il preside Saverio Scuccimarri, e adesso ascoltiamo un'intervista che ha realizzato proprio a margine del convegno Ricominciamo da te, promosso dalla Federazione Donne Evangeliche in Italia. Ascoltiamolo insieme.
Bene, abbiamo qui con noi Corinne Lanoir, che è insegnante di Antico Testamento presso la Facoltà Teologica a Parigi ed è anche una teologa femminista, che oggi nel convegno dell'AFDEI qui a Villa Aurora ci ha presentato un interessante studio condiviso con i presenti sulla storia di Tamar e Amnon, che è una brutta storia di violenza sessuale di cui si parla nella Bibbia. Ma nella Bibbia c'è posto anche per questo tipo di storie?
Ma certo, c'è posto, perché la Bibbia non è un libro che ci presenta dei modelli da seguire o delle storie morali, soprattutto il Primo Testamento non funziona così, è piuttosto come uno specchio che ci presenta le nostre difficoltà, questioni, dubbi, problemi, e sul quale ci invita a riflettere e agire anche.
Grazie. È una storia che si trova nel secondo libro di Samuele, capitolo 13. Ma secondo te quale contributo può dare questa storia all'uomo, la donna di oggi che la leggono, con le preoccupazioni, le istanze del nostro tempo?
La prima idea sarebbe di pensare che sono cose così remote che non hanno più niente a che fare con il nostro mondo. Invece vediamo che lì c'è una serie di cose universali, tipo per esempio questo della violenza di genere, che è sempre esistito e esiste ancora, con una serie di meccanismi che sono proprio quelli che si trovano oggi, cioè il fatto della violenza che si dà soprattutto nelle case, tra i personaggi che sono familiari, l'idea che non bisogna dire niente perché è meglio così, tacere. E quindi tutte queste cose qua sono sempre quelle che succedono e quindi ci possono aiutare anche a magari a ripensarlo e a leggerlo in comunità, in chiesa, dove a volte si teme di toccare questi temi che possono essere tabù, e invece di proporre la chiesa proprio come un luogo sicuro dove si potrebbe affrontare insieme queste problematiche.
Immagino che questa storia raccontata nella Bibbia sia successa nei bassi fondi del popolo, magari in qualche territorio pagano, e quindi tutto sommato, insomma, che interesse potrebbe avere la Chiesa nel confrontarsi con questo tipo di esperienze che potrebbero essere abbastanza estranee?
Ma non è proprio niente estraneo, perché succede nel palazzo del re Davide. Davide è una delle figure maggiori dell'Antico Testamento, e dalla sua genealogia nasce anche la genealogia di Gesù, e quindi è la nostra. E quindi questi personaggi sono personaggi della nostra memoria, della nostra cultura, e quindi hanno a che fare anche con quello che siamo, con la nostra identità di oggi.
Grazie.
Abbiamo ascoltato Saverio Scuccimarri, un'intervista alla teologa evangelica Corinne Lanoir a proposito di un testo biblico che presenta una vicenda inquietante e terribile, insomma, di violenza sessuale. Ovviamente tutto questo ha delle ripercussioni delle conseguenze anche sul nostro modo in cui dobbiamo porci di fronte alla violenza di genere.